Prossima domanda. Una sorella che ci chiede riguardo alle maledizioni di Malachia 3. Scrive: cari fratelli, io desidero fare la volontà di Dio e aiutare gli altri. Sono cresciuta in un ambiente cristiano, da piccola mi hanno insegnato che dobbiamo pagare la decima, altrimenti siamo sotto queste maledizioni, come dice Malachia capitolo 3. Ma voi dite che non siamo sotto le maledizioni. Potreste fare chiarezza?
Beh, insomma, come al solito la gente è confusa, perché se ogni sangue chiede, chiesa gira a suo modo, ma la Bibbia però è molto semplice. Guarda, il fattore della decima, cara sorella, è controverso, perché molti predicatori mercenari la rubano. Per questo molti fratelli sinceri temono di darla anche a coloro che la usano per evangelizzare. Com'è che bisogna comportarsi?
Sì.
Bene, guarda, essendo un fattore controverso, è bene che andiamo direttamente alle scritture e poi che ciascuno giudichi secondo coscienza. Quindi il Malachia può leggerlo da solo, se non lo conosce. Malachia 3, capitolo 3, parla delle maledizioni basate sulla legge del Vecchio Testamento, grazie a Dio siamo fuori. Amen. Contrariamente comunque alle dottrine di certi predicatori d'inferno e predicatori di maledizioni, non siamo più sotto la legge, non siamo più sotto le maledizioni, ma siamo sotto
la grazia
di Cristo.
Ma non perché dici tu, perché dice nel Nuovo Testamento.
Certo. Quindi andate da questi predicatori e dite: sì, è giusto che siamo generosi, che aiutiamo, però non siamo sotto la maledizione. Ditegli a questi predicatori. E se loro ti dicono, se loro non ti accettano, dice: guarda, in Romani 10,4 dice che Cristo è la fine della legge. La maledizione era nella legge. Romani 10,4. Scrivete queste scritture, fratelli, per favore.
Sì, lo scrivo anch'io.
Che così potete rispondere a questi pastori, anche a chi vi chiede. Romani 10,4 dice: non siamo più sotto la legge. Quindi la maledizione non c'è nel Nuovo Testamento. Ci sono punizioni, c'è l'inferno, tutto quello che vuoi. Però non ci sono maledizioni come nel Vecchio Testamento.
Riguardo la decima?
Sì. Quindi Gesù è venuto, comunque avendo detto questo, rimane il fatto che quando Gesù è venuto non è venuto per insegnare a essere più egoisti di come erano nel Vecchio Testamento o come il mondo, va bene?
Sì.
È venuto per insegnarci a essere amorevole. Non, Gesù non ci mette sotto maledizioni, però ci dice, la Bibbia dice, mietiamo quello che seminiamo, come dice Galati capitolo 6:7. Galati 6, capitolo 6, 7 fino al 10, dice: non vi ingannate, perché quello che seminate mieterete. Quindi non c'è maledizione, però se non semini amore, se non dai a Dio, neanche mieterai benedizione.
Sì,
quindi non puoi andare da Dio solo quando dice: Dio, c'ho un cancro, io c'ho un debito, aiutami a pagarlo. Non puoi andare da Dio solo per quando hai bisogno, devi andare da Dio anche per dare, come nel Nuovo Testamento dice.
Amen.
Qual è l'esempio del Nuovo Testamento, della Chiesa? Quello è interessante.
Sì.
Qual è l'esempio sul decime, eccetera, che visto?
E qui è una confusione, perché nel Vecchio Testamento dice pagare la decima, nel Nuovo è questo che dobbiamo sapere. Cosa dice nel Nuovo?
Guarda, leggi Primo Corinzi 16.
Prima Corinzi 16,
sì,
le
prime scritture.
Ok.
Quanto alla colletta?
Quanto poi alla colletta per i santi, come ordinato alle chiese di Galazia, così fate anche voi. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà, secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare.
Quindi nel Nuovo Testamento non c'era la maledizione dei decimi, ma c'era la colletta settimanale.
Metta da parte quello che potrà.
In base, uno vende una casa e dice: toh, qui metto mezza casa a disposizione del Vangelo.
Allora è volontario?
Sì, però settimanalmente però. Uh-huh. Volontario in base a quello che puoi. La decima è un'orientazione, sì. Uno che non vuole ogni settimana, dice: cosa do, il 9, il 10, l'11, il 12 o il 13. Puoi scegliere il 10% come orientazione, puoi scegliere il 20%, puoi scegliere il 9, puoi scegliere il 15, cioè ognuno sceglie quello che gli pare.
Uh-huh.
L'esempio del Vecchio Testamento è la decima, che non è più sotto maledizione, però è una buona orientazione, così che in settimana non c'è mal di testa, quant'è che devo... Dunque vediamo in questo Primo Corinzi 16 che anche se non siamo più sotto le maledizioni, le scritture del Nuovo Testamento però ordinano. Paolo dice: ordino alle chiese di mettere da parte, quindi non è volontario, è un ordine.
Wow, sì, è vero.
Dall'altra parte, settimanalmente, uno può scegliere di farlo mensilmente, come gli pare, è importante che sia fedele. Io l'ho sempre fatto giorno per giorno, ogni giorno quello che entra lo separiamo, così che almeno alla fine del mese non devi avere mal di testa,
sì.
E non te ne accorgi neanche. Dunque, come vediamo, perché Paolo ordina, perché la Bibbia ordina il testamento? Lo vediamo perché il maligno stava già infiltrando le chiese allora, come lo fa oggi, tramite l'inganno dell'egoismo finanziario. Okay? Al punto che vediamo in Atti capitolo 5, Dio dovette dare l'esempio di uccidere due fratelli egoisti, okay? Anania e Safira, per indicare come Dio vede l'egoismo finanziario. Ha dato un esempio.
Allora, se uno dice non sono più sulla maledizione, ma non voglio neanche dare, è egoista.
questo è il Nuovo Testamento, cioè il Nuovo Testamento c'è sotto la maledizione, però attenzione, non è che il diavolo adesso deve approfittarsene,
sì.
E adesso tutti egoisti, nessuno dà
sì.
più niente a Dio o alla Chiesa. Mm-hmm. Dio ha ucciso due per egoismo finanziario.
Mm-hmm.
Va bene, quindi, guarda, prendi una scrittura, 1 Corinzi 9:11.
Infatti c'è un fratello che ti ha chiesto di spiegare il capitolo 9 di 1 Corinzi.
Così rispondiamo
e
anche a lui.
Siamo qui. 1 Corinzi 9?
Che ti due piccioni con una... Sì, 1 Corinzi 9:11.
11. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali?
Se mietiamo, raccogliamo.
Sì.
Quindi se diamo cose spirituali, cioè se tu gli dai uno la vita eterna, la salvezza di Gesù, la vita eterna di Gesù, la guarigione di Gesù, e non è che dici come le streghe, io ti guarisco però costa $1,000, no, è tutto gratis, no? Però se un missionario dedica la sua vita a dare queste cose, è granché se tu condividi le cose materiali, sta dicendo
sì.
Paolo.
Sì.
14.
Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo.
Ecco, come vedi, di nuovo Dio ordina, non è volontario, è un ordine, che quelli che annunziano il Vangelo devono vivere del Vangelo.
Vangelo.
Mica io posso andare a rubare per finanziare, mi serve una macchina, mi serve l'affitto, mi serve qualcosa da mangiare, qualcosa da vestire,
sì. Sì,
possibilmente
vero.
Non so, una zuppa, forse un pezzo di carne, cioè devo andare, come faccio io? Allora devo smettere di predicare il Vangelo per cercare, quindi
un
quelli
lavoro.
Che predicano sì. il Vangelo è un ordine, devono vivere dal Vangelo. Quindi se tu ce l'hai pecora, allora devi andare, se ce l'hai mucche, mungi il latte, cosa c'è di male? Quindi Dio ha predisposto che l'opera di Dio sia finanziata con decime e offerte fedeli, siano settimanali o giornaliere, eccetera. Questo certamente per insegnarci tutti a separarci dall'egoismo del mondo.
Sì.
Va bene, e poi lo vediamo anche in questo in 2 Corinzi 9:1, dove dice riguardo alla sovvenzione destinata ai santi, più avanti dice chi semina scarsamente mieterà scarsamente, chi semina abbondantemente metterà abbondantemente, capisci? Quindi è tutto correlato, dice, semini, mieti, quella regola di Dio. Quindi
okay.
Personalmente, guarda, io posso dire questo. Ho sempre avuto timore di non mettere da parte la decima ogni giorno. E poi alla fine quando non mi è mai pesato, alla fine del mese, non me ne sono neanche mai accorto di questo sacrificio, perché... Anche quando avevo qualche grande conto da pagare, qualche grande spesa da fare, prima pagavo Dio.
Mm-hmm.
E Dio mi ha sempre benedetto. Ho sempre pagato Dio prima del mondo. Va bene?
Amen.
E Dio mi ha sempre benedetto. Come dice Matteo 6:33, cercate prima il regno, la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più, sopraggiunte.
Amen.
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 Voglio chiederti, Giuseppe, perché ci sono tanti fratelli che hanno problemi finanziari, che hanno debiti, che non hanno soldi da dare, ma niente. Vorrebbero dare, aiutare gli altri, però non possono permettersi. Allora, come possono fare? Perché mi ricordo anche una sorella ha scritto che vorrei dare la decima a qualcuno, però veramente non mi permetto. Quando avrò dei soldi lo farò, però pregate per me.
Sì, quella sorella possibilmente non darà mai niente. Perché se non cominci a andare nel po', quando sei povero, non darai da ricco. Per questo si dice i ricchi sono egoisti, perché da poveri non davano niente. Se tu non insegni il bambino, noi qui insegniamo ai nostri bambini a condividere i giocattoli, a condividere il cibo, quando sono grandi lo faranno automaticamente.
Ma se non possono, come fanno?
Perché non possono?
Diciamo che hanno un budget.
Il primo debito devi pagarlo a Dio, come non possono?
Devi, allora se vuoi puoi.
Se vuoi puoi. Perché se tu c'hai $1,000,000 di debito, 100.000 euro, 10.000 euro, non è che pagando o non pagando la decima cambia niente.
Io mi ricordo una
sorella. Non è che se tu non paghi la decima hai superato il debito, anzi peggiorerà. Però se sotto il debito dai la decima a Dio, allora migliorerà, perché subentra la benedizione di Dio. Però non devi farlo per la benedizione, devi farlo perché
per l'amore.
È nella Bibbia, è scritto, okay. Amore, è meglio dare che ricevere.
Io mi ricordo una sorella in Romania che non aveva, non she couldn't give.
Non poteva dare.
But she started like you know buying a chocolate once a week. She was saving the money from her little things which she knew she had to usually buy.
Però ha cominciato a pagare la decima sulle briciole, sulle cose piccole,
yes,
che poteva.
Yes.
E Dio l'ha benedetta.
Amen.
Sì, gloria al Signore. Guarda, a me Dio mi ha sempre aiutato. Sono 41 anni che servo il Signore, non ho mai avuto debiti. Va bene? E senza eccezione, prima o poi mi ha sempre aiutato. Non mi è mai mancato il necessario per me, per la mia famiglia. Ho 6 figli e voi siete le mie figlie grandi, figlie spirituali. Ho fratelli.
Grazie,
che considerano miei figli e mi considerano loro papà. Dio li benedica, un papà che è solo Gesù, io non merito niente. Ma Dio mi ha sempre benedetto, non mi è mai mancato niente per la mia missione di evangelizzare e persino extra per aiutare gli altri, come tutti qui voi potete testimoniare.
Sì, sì, è vero.
Preferirei mangiare, che so, o patate o fagioli o quello che c'è, ma non dimenticare di mettere Dio al primo posto, perché ho visto, ho toccato con mano, da lì vengono le benedizioni.
Sai, questa è una chiave che
sì,
dicevi tu.
Sì, cioè, e tu pensare che risparmio non do a Dio, che nel Vecchio Testamento lo chiama rubare a Dio. Perché così almeno pago l'anticristo, pago i debiti, pago le tasse. Cioè in Italia stanno pagando, in Italia c'è gente che non paga la decima perché era troppo ed sta pagando il 60% di tasse. Perché? Perché Dio non li benedice. Mm. C'era uno che ha cominciato a pagare il 10% di quel poco quando era povero, Dio l'ha benedetto, è una storia famosa, è diventato milionario e ha cominciato a pagare il 20, il 30, il 40, alla fine pagava il 90%, e non, il die, non la 10 ma il 90, e gli rimaneva il 10 ed era ancora milionario. Capisci? Però non devi dare per ricevere, che Dio ti metta alla prova.
Sì.
Dai e non ricevi niente,
sì,
lo riceverai, sì, in cielo.
Sì.
Capisci? Quindi,
amen.
Guarda, vai un attimo nella scrittura, Luca 21:1, una storia bellissima,
okay,
ispirante, parla di una dolce donna.
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vede anche una vedova, poveretta, che vi metteva 2 spiccioli, e disse: in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere.
Capito? Questa donna gli serviva quei soldi per comprare, wow, da mangiare, comprarsi una colazione, l'ha messa nelle offerte. Mm. Va bene? E qui vediamo cosa fa Gesù. Sgrida i giudei perché accettano l'offerta?
No.
No, no, niente affatto. Non sgrida i giudei perché accettano offerte poverissime di questa vedova, in misero stato.
No.
Ma loda invece la donna perché dà tutto quello che possiede, rimanendo,
sì,
persino senza nulla. Quella donna certo mietuto quello che ha seminato. Primariamente non in questa vita, ma nella prossima.
Ma anche in questa
e non
vita.
È garantito che appena uscito dal tempio un fiume di soldi sono cacciati in testa.
È
no,
vero.
Non credo. Non è che dici: ho visto, ho notato che me la sono spicciolo, qui ci sono $50,000. Non credo. Possibilmente, forse è andata, magari è morta anche poverella. Capisci? Però cosa succede? Ti ricordi la storia di Lazzaro il ricco?
Sì.
Luca capitolo 16.
Sì.
Il Lazzaro che mendicava le briciole, il ricco è andato all'inferno e Lazzaro è andato in cielo. Il,
sì,
ricco non è che diceva ucciso, rubato, adulterio, no, era solo egoista.
Era solo egoista.
Dio ci mette alla prova, a cominciare da quando siamo poveri. Quando siamo piccolini. Lì che Dio non ci prova quando tu c'hai milioni di dollari e regali $10,000. Che prova è quello lì? Infatti dice Gesù, la vedova ha dato più dei ricchi che davano di più. Le vere benedizioni non sono, come dice il falso Vangelo, di prosperità, di dare uno perché che Dio poi ti deve dare indietro 100, dicono i falsi profeti. Le vere benedizioni, prima di tutto, prima delle cose materiali,
delle cose
soldi,
materiali.
Sono le cose spirituali.
Amen.
Sono le benedizioni in
di
Cristo.
Gesù.
quelle eterne. Sa, cosa sono le benedizioni vere? Che Dio ti dà un po' di soldi indietro, mica ti può mangiare i soldi quando ti droghi, quando divorzi, quando sei ammalato, quando c'è un cancro, che fai, mangi i soldi e guarisci? Le vere benedizioni sono la salvezza eterna, la salute, l'armonia in famiglia, le guarigioni, sì, i nostri figli che crescono per la gloria di Cristo e non per la gloria del mondo, che non sono zombie della televisione, dei videogames, i figli che servono Gesù, non il mondo, che non si perdono dietro gli inganni del mondo e del maligno, e che possiamo essere personalmente in continua comunione con Gesù.
Alleluia.
La benedizione è che mio figlio si sposa con una cristiana, non con una strega,
sì,
con un cristiano, e non con uno che è lì, che alla notte il suo cervello è lì e che adora i soldi in ginocchio.
Sì.
Guarda, mi è venuta in mente una storia, il famoso pastore Richard Wurmbrand, che ora è morto, rumeno anche lui lì, che era stato torturato e imprigionato per 14 anni, ha insegnato della fedeltà. Voi conoscete, abbiamo dei libri di Richard Wurmbrand, sono tra i miei preferiti. E spesso li leggiamo ad alta voce mentre mangiamo.
Sì.
Bene, Wurmbrand, che ha passato 14 anni in prigione, ha insegnato della fedeltà dei cristiani nelle carceri della Romania, dove i comunisti rumeni lo perseguitavano, lo torturavano. Dunque, in Romania, dove io ho evangelizzato per molti anni, in posti pieni di pecorelle, gloria al Signore, ne abbiamo diverse qui. Wurmbrand ha detto che in prigione i cristiani mettevano da parte la decima, che sono salariati i prigionieri, la decima della loro unica fetta di pane settimanale. Riservavano quelle poche briciole per i prigionieri più bisognosi, quelli torturati, ammalati o che stavano morendo. Capisci?
Sì.
Gloria al Signore.
Sì,
le decime e le offerte fedeli sono la cosa che rendono possibile l'evangelizzazione.
Allora, no, questa è una proof.
Prova.
Una prova che anche quando hai poco puoi dare.
Sì, il mendicante che dorme su una panchina, capito, che mendica un pezzo di pane al giorno, può decimare un pezzettino di pane all'altro mendicante che non può neanche andare a mendicare.
Sì.
E Dio benedice.
Amen.
Quindi le migliori offerte sono quando siamo siamo poveri. Le offerte fedeli sono la cosa che rendono possibile dare il Vangelo agli altri, perché solamente è così che le anime vengono salvate. Diciamo, queste anime che sono nelle prigioni spirituali, dove il diavolo li tortura, dove muoiono senza Cristo. In che altro modo potrebbero i servi di Dio evangelizzare e operare?
Sì.
Come fanno gli evangelizzatori? Come dice 1 Corinzi 9. Mi dà una scrittura bellissima questa.
Sì.
1 Corinzi 9, 14.
Anche abbiamo letto prima.
Sì,
mi
piace quella scrittura.
Similmente, il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo.
Amen.
Sì.
Guarda, voglio concludere con la storia di Elia. Tu la conosci già.
Sì.
Sai, Elia, un giorno Dio mette alla prova una povera vedova con suo figlio. Conosci la storia, no?
Sì.
Ok.
Sì,
voglio concludere con questa storia. Questa vedova sta morendo di fame e a lei e a suo figlio gli era rimasto solo un pezzo di pane. Elia cosa gli dice? Questa donna gli dice: ti è rimasto solo un pezzo di pane e poi muoriamo. In Primo Re capitolo 17, una bellissima storia. E cosa dice Elia? Adesso moltiplichiamo, via. No, ha detto no. Gli ha detto, gli ha chiesto di dare il pezzo di pane a lui. Dice, cosa che avrebbe anticipato la morte della vedova e della figlia. La vedova cosa fa? Offre il pane ad Elia, Dio le benedice salvando loro la vita. Nei successivi che seguono 3 anni e mezzo di carestie, che poi c'è la terribile tribolazione durante i quali il popolo di Dio viene ucciso dal re Acab e la regina Jezebel, la storia poi legge, Primo Re 17, un'immagine profetica di come Dio si prende la cura di noi nella tribolazione che viene. Quindi questa donna gli dà l'unico pezzo di pane che c'è e Dio si prende cura di lei e la nutre per 3 anni e mezzo di tribolazione. Io chiuderei qui, se non hai altre domande.
No, sulla decima è chiaro.
Gloria al Signore. Ecco, e a me piace lasciare, come vedi, sai, molte chiese fanno pressione, se è sotto maledizione, no. Se uno vuole essere, uno fa quello che vuole. Però le scritture sono così. Gloria al Signore.
Amen.
Alleluia.
Prossima domanda. Infatti questo è un riesco.